24 mattino.
Hanno fatto il giro del mondo, ok? Ironicamente o no, i meme della Meloni al G7 con Macron, con gli altri. Cioè, non siamo i ragazzi dei bambini dell'asilo, sono più maturi. Tu non fai queste cose, perché poi le vedono tutti, tutti stanno lì a guardare tutto. E cosa pretendi, che Macron adesso si sieda al tavolo con te?
Ha ragione Fogatti sul spray anti-orso, sono i paradossi del nostro paese. Se andate a vedere le cronache capirete che il 90% degli omicidi, dei femminicidi, viene usato un coltello, spesso da cucina. Cosa facciamo? Vietiamo i coltelli da cucina perché possono essere un'arma? Ragazzini di 16 anni comprano pugnali da su tranquillamente in armeria perché sono in libera vendita, con lame di 30 centimetri.
Ciao Spezia, ma non è che in Europa il governo sta semplicemente pagando la mancata ratifica del MES? Prima o poi ce la si doveva aspettare questa cosa.
Non lo so, caro ascoltatore, però è un'ipotesi interessante e che teniamo là e prendiamo in considerazione. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È giovedì 27 giugno, sono le 7:20 minuti e 15 secondi, al microfono sempre Simone Spezia e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, come sapete perfettamente. Le aperture dei giornali di oggi. Il maxi sconto del 120% per chi assume è l'apertura del Sole 24 Ore, perché è stato firmato, come avete sentito anche in GR24, dai ministri Giorgetti e Calderone, il decreto sul maxi sconto fiscale per, appunto, imprese e professionisti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alcune che sale al 130% per alcune categorie meritevoli di una maggiore tutela. E per rimanere fuori dai giornali che aprono sulle questioni europee, c'è Avvenire, nuove allucinazioni. Le Nazioni Unite rilanciano l'allarme sulla diffusione degli oppioidi sintetici, soprattutto tra i giovani, sempre più studenti anche tra le vittime dell'azzardo. In Italia gioca il 44% dei diciottenni. E La Verità, che apre sul caso dati sanitari. Ossia, anche qua avete sentito poco fa nel GR il servizio a proposito del fascicolo sanitario elettronico e delle qualche polemica che si sta innescando. Altro che allarme da Novax, scrive La Verità, così come scrive qualcuno. Il problema della privacy sulla nostra salute col fascicolo sanitario è così serio che l'autority indaga 19 regioni. In realtà ha chiesto accertamenti. Comunque è ora. E ora che è tardi si svegliano tutti, appunto, a proposito del fascicolo sanitario elettronico. E poi l'ondata di aperture sulle nomine europee. Sarà terzo, quarto giorno. Battaglia sulle nomine europee. Corriere della Sera. Nomine europee, Meloni va allo scontro. Quotidiano Nazionale. Ah no, scusate, c'è invece Libero che è sul tema che praticamente affronta quotidianamente. È una scelta, per carità, editoriale. Pignorate i conti di Ilaria Salis. L'apertura. Mozione approvata, la Lombardia via l'iter legale per riscuotere i 90.000 euro dovuti per la casa occupata. Intanto lei debutta in Europa. Meno male che Sergio c'è, titola Il Riformista, da una mano a Meloni nel difficile confronto con l'Europa, promulga la legge sull'autonomia e silenzia i piagnistei. Melonismo al capolinea, ora attenti ai colpi di coda, il titolo dell'Unità. Meloni e Schlein costretti a ingoiare il rospo Ursula, nota il Fatto Quotidiano, mettendoci anche Schlein perché, essendo nel Partito Socialista Europeo e facendo parte del Partito Socialista Europeo di questo... di questa maggioranza che si sta formando, anche Schlein le piaccia, von der Leyen o non le piaccia, deve votarla. Clandestina è l'apertura del Manifesto. Nera per essere stata formalmente esclusa dal patto per le nomine europee, Meloni è pronta a salire a bordo con von der Leyen un po' di nascosto. La battaglia d'Europa è l'apertura del Giornale. Nomine europee, crisi di nervi di Meloni, Mattarella prova a riparare i cocci, è il titolo di Domani. L'Europa non prescinda dall'Italia, l'apertura della Stampa, tra virgolette, è Mattarella. Meloni ci allontana dall'Europa, è il titolo della Repubblica. Il Messaggero apre invece con l'evento in Campidoglio del Messaggero medesimo e con le parole di Francesco Gaetano Caltagirone: Roma, una Ferrari senza benzina. Queste le aperture dei giornali di oggi. Inizierei, poi andiamo ovviamente a tutto il resto, da proprio, guardate, all'apertura di Avvenire. Visto che ne abbiamo parlato un pochino ieri, perché è stato presentato ieri il rapporto italiano sulle droghe, abbiamo fatto sentire l'audio di Valditara che parlava anche dell'utilizzo di alcolici in giovane età, dell'utilizzo di cocaina molto presto. Ieri è stato presentato il rapporto delle Nazioni Unite. Poi tutto questo ci collega all'argomento che poi affronteremo alle 8.35, perché partiremo dalla vicenda del terribile assassinio di Pescara di Thomas Christopher Luciani, 17 anni, per ragionare un po' Sul tema dei ragazzi, dei giovani. Allora, innanzitutto ci dice il rapporto delle Nazioni Unite che sul fronte degli stupefacenti la piaga riguarda 292 milioni di persone, con un preoccupante più 20% negli ultimi 10 anni, ma soprattutto c'è una preoccupazione che riguarda i nitazeni. Cosa sono? Sono un gruppo di oppioidi sintetici 40 volte più potenti del già micidiale fentanyl, scrive Vincenzo Spagnolo su Avvenire a pagina 3. Sintetizzati 60 anni fa dalla farmaceutica come antidolorifici, furono sospesi per gli effetti collaterali, ma sono rispuntati nel black market. Pare che arrivino dalla Cina e sono comparsi in Canada, Stati Uniti, Belgio e Gran Bretagna, dove la National Crime Agency addebita loro 101 decessi tra il giugno 2023 e il febbraio 2024. Rispetto all'eroina, i nitazeni sono meno cari, più semplici da produrre, ma più pericolosi per il rischio di overdose. Guardate, la parola Belgio è quella la cosa che deve far preoccupare in qualche misura, cioè il nome del Belgio, perché vuol dire che sono in Europa questi prodotti, evidentemente. Tra l'altro, su questo tema, adesso vediamo se riesco a recuperarlo, perché oggi c'è il Financial Times che se ne occupa anche. Adesso provo a recuperarvi questo passaggio, perché ha fatto un pezzo nel quale parla anche con degli investigatori italiani a proposito degli schemi di riciclaggio messi in piedi da alcune organizzazioni criminali, in particolare cinesi, per arrivare a esportare anche droghe di questo tipo in Europa. Vediamo se riusciamo ad arrivarci tra un attimo. Mentre Avvenire stesso realizza un'intervista con Simone Feder, psicologo della Casa del Giovane di Pavia e del team Rogoredo, il pool di associazioni che lavora nel famigerato bosco della droga, che parla di uno tsunami peggiore che negli anni Ottanta. In comunità abbiamo 3-14 anni, non capitava nemmeno dagli anni Ottanta, durante la tremenda stagione dell'eroina, dice lui. Però invita a cambiare approccio: la dipendenza è il sintomo del malessere, non la causa. Non basta più descrivere la realtà, occorre risalire alle cause di una spirale sempre più perversa. Il tema non è più che sostanza si usa, anche perché l'offerta è vastissima, ma perché la si usa? I ragazzi faticano sempre più spesso a dare un significato alle loro giornate, basate su una routine anestetizzante. Non a caso aumentano gli atti di autolesionismo, bulimia, anoressia, così come crescono a dismisura rabbia, ansia, attacchi di panico. Il Covid ha peggiorato la situazione, ma questo malessere giovanile era già presente ben prima. Assumere droghe in questo contesto permette di abbassare la Sara cinesca e isolarsi, e non solo. Qua il Corriere della Sera, pagina 15, intervista la madre di un'amica di uno dei due assassini di Thomas Christopher Luciani. Il movente teorico del delitto è un debito di droga da 250 euro, un debito per dell'hashish, per uno stupefacente, da 200-250 euro. I due incontrano Thomas in un parco, uno ha già il coltello, si parlava di coltelli prima, ne parlava un ascoltatore, uno ha già il coltello per ucciderlo. Dopodiché oggi le immagini sono piene di, cioè meglio, i giornali sono pieni di questo racconto del selfie in spiaggia dopo l'assassinio. E in questa intervista realizzata al Corriere della Sera, questo nome di fantasia Flavio, 17enne, accusato dell'omicidio di Thomas, dice: penso che ci sia un prima e un dopo nella sua vita di liceale in apparenza tranquillo. Che vuol dire? 2 anni fa c'è stato un suo tentativo di suicidio dal Ponte del Mare, dopodiché ha vissuto imbottito di psicofarmaci e hashish nel disinteresse completo di tutti. Una sorta di accusa viene così considerata in parte nei confronti dei genitori, ma anche un racconto di un pezzo di tutto questo, naturalmente senza mettersi là a fare pietismo eccessivo nei confronti di una persona che ha inferto 25 coltellate ad un coetaneo, però è chiaro che un filo di riflessione questo ce lo deve far aprire. Vabbè, per parlare d'altro, signori miei, la giornata politica, al di là della questione delle nomine, pare ruotare intorno a Marina Berlusconi. Lo so che la cosa vi lascerà perplessi, ma c'è una quantità, un florilegio di interviste, di analisi, di commenti sui giornali dedicato al fatto che Marina Berlusconi, in un'intervista di ieri al Corriere della Sera, e qua faccio ammenda perché l'avevo vista e l'ho un po' sottovalutata, ma come forse, come nota bene Lina Palmerini oggi sul Sole 24 Ore, sarà che a Roma tutto viene tradotto con un vocabolario politico e quindi questa intervista è stata evidentemente letta a Roma in un modo diverso dal quale, rispetto a come l'abbiamo letto da queste parti. Comunque è un'intervista nella quale dice: se parliamo di aborto, fine vita o diritti LGBTQ+, mi sento più in sintonia con la sinistra di buonsenso, evidenzia, perché ognuno deve essere libero di scegliere. Apriti cielo! La figlia del leader e una delle donne più potenti d'Italia, l'orfana del leader e una delle donne più potenti d'Italia, che dice queste cose. E improvvisamente, no, la discussione politica si concentra su questo. Su questo nota bene Filippo Facci sul Giornale con Pierfrancesco Borgia, che fa la cronaca di quello che dice Marina Berlusconi a pagina 7, e dice questo: che su questi temi viene rappresentato spesso un bipolarismo che semplicemente non c'è, o meglio non c'è, sui cosiddetti diritti civili, i quali mass media e partiti tendono invece a prefigurare come iperdivisi, una narrazione equivoca e strumentale. Dando per superato lo schematismo, ci soccorrono infiniti studi e sondaggi secondo i quali la maggioranza degli italiani è trasversalmente divisa su aborto, fine vita, diritti LGBTQ, suicidio assistito, coppie di fatto e divorzio breve. Su certi temi è sempre stato così. Il 75% degli italiani è favorevole alla 194, anche se il 90% ritiene che si possa migliorare, mentre su altri temi c'è stato un cambiamento forse influenzato da fatti di cronaca. Basti che i favorevoli all'eutanasia sono passati dal 55% del 2015 al 73,4% di oggi. Mass media, partiti snobbano questi argomenti, diciamoci la verità, anche perché no, per i partiti è piuttosto complicato, e i giornali pensano che riguardino poche persone, mentre scrive Facci: come se la vita e la morte non facessero parte dell'attualità di ogni giorno, come se centinaia di migliaia di italiani intanto non avessero fronteggiato il problema del fine vita di familiari o amici, questo mentre l'opinione pubblica ancora ricorda il caso Welby o il caso Inglaterra o altri casi risolti solo grazie all'aiuto della benemerita associazione Coscione di Marco Cappato. Ecco, Cappato, un altro pazzo che rischia l'arresto. L'Italia ha bisogno di pazzi per spuntare una legge, buonultima tra le nazioni occidentali, mentre noi ciarliamo di principi ma le leggi non le facciamo. Lasciamo che le sentenze della Corte Costituzionale occupino spazi che la politica, per non sbagliare e non indispettire nessuno, lascia dolosamente scoperti, e gli italiani s'arrangiano come sempre. E qua Tenete presente che, a confermare quello che dice Facci, ieri i giudici di Lucca hanno rimandato alla Corte Costituzionale la questione dell'impossibilità di dare al figlio di due madri il cognome sia della madre biologica sia di quella di intenzione, perché su questo il Parlamento non ha legiferato nonostante la Corte Costituzionale gli abbia detto che lo deve fare. Se volete tutti i dettagli li trovate in Norme e Tributi, pagina 40 del Sole 24 Ore con Patrizia Macciocchi. E qua abbiamo anche un Luca Zaia intervistato da Francesco Moscatelli a pagina 7, che torna ad esprimere le sue posizioni dissonanti rispetto a una parte del suo partito. La trattazione dei temi etici non può essere prerogativa della sola sinistra, dice il presidente del Veneto. Conosco molti nostri elettori che la pensano in maniera molto libera su aborto o fine vita. Pausa.
24 mattino.
Oh, altre cose fondamentali di politica. Ieri ci informa Libero a pagina 18 Micaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare al Senato Civici d'Italia, Noi Moderati, Maie, ha abbattuto un tabù. È andata al lavoro in Senato con Pughi, il suo Carlino. E c'è questa foto all'interno del Senato che provvederemo, guardate, la posteremo sui social, perché la faccia del Carlino è tutto un programma, cioè ha una faccia, lo tiene in braccio e il Carlino con la tipica espressione da Carlino è là che dice: ma che ci sto a fare qua dentro io, in tutta sincerità. Vabbè, fuori di questo, le cose un po' più serie riguardano evidentemente l'Europa e le nomine europee. I due articoli più interessanti di oggi mi paiono, fuori di tutta la cronaca che avete sentito, le chiacchiere, le parole, quel filo di retorica, anche le parole del Presidente della Repubblica che dice non si può tenere fuori l'Italia, alcuni lo considerano una sorta di supporto a Giorgia Meloni, alcuni invece, i più cattivi nei confronti del governo, dicono che invece è stato un tentativo di salvare, no? Di rimettere insieme i cocci, come dice Domani. Scrive Massimo Franco nella sua nota sul Corriere della Sera: la torsione a destra dell'elettorato c'è stata e netta nelle considerazioni che riguardano, no, questa Italia teorica, aperte virgolette, esclusa, chiuse virgolette, ma in parallelo ha tenuto e guadagnato il Partito Popolare Europeo al punto da poter mettere insieme una maggioranza compatta sebbene fragile. E poi le destre appaiono divise, in primo luogo sulla politica estera, che significa conflitto della Russia contro l'Ucraina e rapporti con la NATO. Non a caso la coalizione di governo è composta da partiti che appartengono a famiglie europee diverse. È possibile che i toni alti della Premier nascano dal calcolo di pesare di più se domenica in Francia la destra di Marine Le Pen dovesse prevalere. In quel caso è l'esigenza di coinvolgere il suo gruppo dei conservatori, ritenuti più moderati e non sospettati di simpatie filorusse, diventerebbe più verosimile. Ma il rischio di uno scontro aperto con le nascenti istituzioni europee non va sottovalutato sul piano interno e internazionale. Basta mettere in fila quanto ha detto ieri il vice premier Matteo Salvini e altri leghisti. Vedremo dunque che cosa succederà. Può darsi che questo tentativo di alzare i toni sia solamente per contare di più all'interno della Commissione e sui dossier. Non a caso il racconto che arriva da Bruxelles dal corrispondente del Sole 24 Ore Beda Romano a pagina 9 è un racconto che ci dice altro rispetto ai toni che abbiamo sentito fino adesso. Diplomatici, nel chiarire un po' le dimensioni del tutto, no? Un diplomatico europeo dice: popolari, socialisti e liberali hanno insieme 22 leader su 27, pari all'80% della popolazione europea. Il voto, se voto ci sarà, non dovrebbe presentare problemi. Allora, scrive Beda Romano, diplomatici qui a Bruxelles assicuravano ieri che i contatti con Roma sono stati frequenti nell'ultima settimana dopo la cena del 17 giugno, terminata con un nulla di fatto. I Paesi membri vogliono trovare un equilibrio tra i desideri dell'Italia di ottenere posizioni di rilievo, come rivendicato dalla Premier Meloni, e la realtà degli equilibri politici, che nei fatti ridimensionano l'ambizione del gruppo conservatore a cui appartiene Fratelli d'Italia. In questo contesto i 27 devono prendere la seconda decisione di questo summit, l'approvazione all'unanimità dell'agenda strategica per il prossimo quinquennio. Il documento è oggetto ancora di limature. L'Italia chiede che il testo menzioni la neutralità tecnologica come principio generale della transizione verde. Malgrado le voci in tal senso, un funzionario europeo minimizzava i rischi di veto dall'Ungheria. E c'è chi notava a Bruxelles i punti di contatto tra il discorso della Premier Meloni in Parlamento a Roma e i contenuti dell'agenda strategica, in particolare a proposito di Patto Verde e immigrazione. Come vedete, e come si legge a questo pezzo di Beda Romano, questo racconto che arriva in parte da destra, in parte da sinistra, di un'Italia esclusa dai giochi, in realtà pare essere un po', no, appunto un racconto più che una realtà. Del resto, adesso considerazione a margine, è difficile fare a meno di un paese fondatore come l'Italia, no? Nella decisione dei nuovi assetti europei, a prescindere da tutto, no? A prescindere dalla collocazione politica. E dunque, forse, sul fronte dell'agenda, del resto l'avvicinamento tra Meloni e von der Leyen su alcuni punti dell'agenda, cioè una maggiore moderazione sulla transizione ecologica, una certa relazione forte sul tema delle migrazioni, tutto questo c'è, tutti questi elementi ci sono. C'è anche un'intervista, se non vado errato, a Manfred Weber sul Corriere della Sera, la quale dice chiaramente che, per esempio, con i Verdi, se vogliono stare nella maggioranza, alcune cose bisognerà andarle a vedere, per esempio l'accordo con la Tunisia. Cosa dicono i Verdi sull'accordo con la Tunisia? È probabile che dicano di no, mentre invece questa maggioranza è in larga parte a favore. L'ultimo punto che vi vorrei dare a proposito di grandi questioni, di questioni politiche, me l'ero segnato lunedì, e poi per fortuna arriva Sissi Bellomo, che da brava collega nota tutto e mette tutto insieme. Lunedì o martedì l'avevo vista questa storia, ed è una storia molto interessante che ha a che fare con la Francia e con l'uranio che serve ad alimentare le centrali nucleari francesi, e ha a che fare anche con noi. Cosa succede? Che in Niger, dove c'è un colpo di stato militare, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione da queste parti, e dove praticamente l'unico contingente militare straniero che permane è quello italiano e sono arrivati 100 addestratori russi, la compagnia di stato francese Orano ha perso la licenza per una maxi miniera, o meglio, la giunta militare ha tolto a Orano una maxi licenza per l'estrazione di uranio, che serve appunto ad alimentare le centrali nucleari francesi e quelle europee. Considerate che il Niger fornisce un quarto dell'uranio che serve ad alimentare le centrali nucleari europee, tanto per darvi un'idea, quindi uno dei maggiori produttori su questo fronte. E appunto la francese Orano è stata esclusa, e si prospetta un ingresso tanto dei russi quanto dei cinesi su questo fronte, dei russi più sulla parte militare, dei cinesi più sulla parte di sfruttamento. Il fronte è interessante, ed è appunto a pagina 7 del Sole 24 Ore, lo trovate, perché per una serie di motivi l'uranio è una delle materie prime che sono rincarate di più negli ultimi anni, sull'onda di speculazioni ma anche di difficoltà produttive, di un boom di domanda legato alla costruzione di nuove centrali nucleari, prezzo più che triplicato dal 2021, siamo arrivati a $100 per libra, anche se ci siamo stabilizzati intorno agli $85-95, ma soprattutto, come ben comprenderete, c'è il gas, c'è il petrolio, ma ci sono altri, diciamo, combustibili che servono per il settore energetico e sui quali si muovono degli interessi strategici di diverso tipo. Il traffico.
24 mattino.
Siamo come ogni giovedì con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, ci siamo, eccoci.
Buongiorno a tutti, presente.
Allora, inizierei dall'apertura del Sole 24 Ore, che è dedicato alla firma finalmente arrivata da parte dei ministri Giorgetti e Calderone di questo decreto sul maxi sconto fiscale del 120% per le imprese e i professionisti che assumono con contratti a tempo indeterminato. Potrebbe riguardare un numero consistente di imprese?
Noi calcoliamo qua circa 350.000 imprese interessate, è il secondo provvedimento di questo tipo in pochi giorni, l'altro era stato per la decontribuzione per le imprese che operano nel Mezzogiorno e insomma io credo che siano delle scelte giuste perché vanno nella direzione di dare uno spinta allo sviluppo economico, agli investimenti da parte delle imprese. Ce n'è bisogno, l'Italia, l'abbiamo detto tante volte, ha un problema significativo di debito pubblico, non si batte con i sacrifici, si sbatte con lo sviluppo economico e questo sviluppo economico è bene dargli una spinta. E è il concetto della torta, più è grande la torta, più si riescono a spartire delle fette significative. E quindi benvengano provvedimenti del genere. Il dato sull'occupazione peraltro va piuttosto bene in Italia nell'ultimo anno e mezzo, però non va mai troppo bene perché, ripeto, occorre dare una spinta agli investimenti da parte delle imprese e quindi va bene così.
Va bene. Allora, Fabio, come sappiamo, questo è un anno di grandi test elettorali. C'erano tra poco le elezioni in Francia, ci saranno le elezioni in Gran Bretagna, poi ci saranno ovviamente le elezioni americane. Tra l'altro, lo ricordo agli ascoltatori, venerdì si vota in Iran per quel che vale, naturalmente, è un regime, sapete perfettamente. I candidati sono sostanzialmente scelti all'Ayatollah, quindi pochi cambiamenti ci aspettiamo. Però, a parte questo, su questo si è concentrato ieri il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, il quale ha detto la Banca Centrale Europea deve tenersi pronta perché i rischi e gli shock geopolitici ci possono essere.
Le parole di Panetta che ha pronunciato ieri il governatore della Banca d'Italia sono tra quelle che vanno sottolineate e registrate, occorre tenercele bene in mente, perché lui ha detto una cosa molto precisa e davvero ci dovrebbe preoccupare. Attenzione, shock, nuovi shock sono in arrivo e si riferiva non soltanto all'instabilità di alcuni paesi europei, che tu hai giustamente ricordato, ma anche alla situazione geopolitica che vede una guerra in Europa, quella in Ucraina, che non accenna a finire. Una guerra terribile, più che una guerra, è uno sterminio che è in corso in Palestina, a un tiro di schioppo. E quindi queste sono delle tensioni di geopolitica che possono fare precipitare la situazione da un momento all'altro. Il governatore ha lanciato un avviso molto preciso. È chiaro che in questa situazione, in un paese come l'Italia, che sono molto, molto esposte, pensate all'oscillazione dello spread, alle difficoltà che abbiamo a far quadrare i conti, beh, noi non ci centriamo su questi fronti più di tanto, però alla fine pagheremo, rischiamo di pagare il conto e quindi occorre prepararsi a questo e le parole del governatore davvero sono tra quelle che pesano significativamente. Ne abbiamo messo in risalto oggi sul giornale e purtroppo non c'è da stare allegri.
Allora, della fotonotizia di oggi, della questione dell'uranio del Niger, abbiamo appena parlato subito prima del traffico, mentre invece c'è un'altra foto che troviamo in pagina, in questo caso di taglio basso. Parliamo delle elezioni in Gran Bretagna. Là sta scoppiando un caso che si fa di giorno in giorno più grave di scommesse fatte dai Tories sulla data delle elezioni, no? Una sorta di insider trading dal lato delle scommesse.
Ma diciamoci la verità, questi inglesi hanno dimostrato di essere degli scappati di casa. È come se 15 parlamentari italiani avessero scommesso sulla data delle elezioni, sapendo già chiaramente, facendo parte del partito di governo, cioè i conservatori, che la scommessa l'avrebbero vinta. Stiamo parlando di scommesse clandestine, roba da non credere. Ecco, da questo punto di vista credo che l'Italia debba essere per quanto possibile anche orgogliosa, perché insomma eravamo il paese in Europa della instabilità. E a questo punto possiamo dire con serenità che ci sono altri paesi gloriosi, la Francia e la Germania, che ci hanno abbondantemente battuto, e eravamo anche il paese dei furbetti, ma quello che sta succedendo in Gran Bretagna dimostra che ci hanno battuto abbondantemente.
Sì, sì. Tra l'altro uno è, di Costoro è stato uno dei maggiori collaboratori di Sunak, tra l'altro per cifre ridicole, cioè, ha scommesso 100 sterline incassandone 500, dico ridicole ovviamente per chi fa quel mestiere e per chi ha quegli stipendi. Vabbè, vedremo come finirà questa vicenda e se peserà ulteriormente su dei Tories che spaiono già i minimi termini stando ai sondaggi. Grazie al nostro
Però nel complesso sono migliaia di sterline, quindi sì, quando sì. sono poi sì, nelle tasche di una persona fanno anche la differenza.
Certo. Allora, caro Fabio, noi ci sentiamo giovedì prossimo. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, ovviamente di Radio 24. Fabio, buona giornata, ciao.
Buona giornata a tutti.
Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci sentiamo subito dopo.